Ti hai promesso di stabilire la tua dimora in quanti ascoltano la tua parola, la mettono in pratica. Manda il tuo spirito perché chiami al nostro cuore tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato e ci renda capaci di amarci come gli altri, come Lui ci ama. Sì, oh Padre, manda il tuo spirito. Ne abbiamo bisogno per comprendere la tua parola, per farci sconvolgere il cuore dalla persona di Gesù, da quello che lui ha detto e ha fatto. Manda il tuo spirito anche per aiutarci a rispondere al nome del nostro sì, per essere discepoli con lui e per lui. Allora ho diviso anche oggi in due parti, farò un quarto d'ora, poi facciamo 3-4 minuti di silenzio e poi un altro quarto d'ora, 20 minuti. La storia di Gesù. Io parto da questa storia, è una storia che ho trovato nei tempi antichi, quando appunto ero ancora giovane, che un gruppo, un animatore, ha scritto questa storia per spiegare ai giovani chi era Gesù. E partono proprio da una storia, dice così. Un ragazzo di pace, un ragazzo ebreo qualunque, suo padre, fabbro in una borgata della Palestina, gli aveva insegnato il mestiere, gli aveva trasfuso soprattutto quella dirittura di carattere e quel senso del lavoro proprio del buon ebreo. Sua madre Maria sentiva in cuor suo che quel ragazzo aveva in se stesso qualcosa di straordinario. A 30 anni, salutata la famiglia, si inserisse in una corrente di spiritualità austera, predicata da un certo Giovanni al Giordano, un piccolo fiume della zona. Per qualche tempo si prepara nel deserto, poi coinvolge alcuni amici e comincia a girare la Galilea, la regione più a nord della Palestina, predicando l'intervento di Dio nella storia dell'uomo, una lieta notizia da accogliere e da credere. Fa un discorso programmatico abbastanza strano, in cui chiama felici coloro che sono poveri, soffrono, lottano per la pace, ricercano la nuova giustizia, beati voi. Compie dei segni straordinari, guarisce le infermità fisiche e psichiche, perdona i peccati, risuscita perfino a qualche morto. Per qualche tempo gli va abbastanza bene, la gente resta affascinata e lo segue, ascoltandolo volentieri. I suoi compaesani, i suoi parenti però, lo considerano pazzo. Altri lo contestano perché il suo messaggio sovverte troppo le usanze del paese, anzi ancora perché non risponde alle attese immediate della gente. In un momento cruciale della sua predicazione, l'entusiasmo della folla sale, perché ha dato da mangiare pane e pesce a tutti in abbondanza. Un'occasione buona che alcuni rivoluzionari politico-religiosi vorrebbero sfruttare nel tentativo di porlo a capo del popolo e marciare verso Gerusalemme per liberarlo dal potere pagano dei romani. Gesù si accorge di non essere capito e si ritira nella notte a pregare dopo aver congelato la folla. Comprende allora la necessità di andare verso Gerusalemme a testimoniare la vittoria della vita sulla morte, dell'amore sull'odio. Decide allora di parlare meno alle folle e di dedicarsi maggiormente a formare e inviare alcuni tra coloro che lo seguono ad annunciare la imminente venuta del regno promesso. Ma anche con loro, i suoi discepoli, le difficoltà non sono minori, soprattutto quando annuncia che dovrà morire. L'ultimo periodo da solo, nella zona di Gerusalemme, da cui è costretto talvolta a fuggire, è segnato da discussioni e divergenze sulla legge e sul Tempio, con gli esponenti più qualificati della religione ebraica. Cresce in costoro la convinzione che occorre eliminarlo. Una sera, giorni della Pasqua ebraica, dopo una cena di addio, una cena che ricordava la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù dell'Egitto, uno dei suoi amici lo tradisce. Portato da un tribunale all'altro, considerato un pericolo pubblico, torturato con flagelli, gli caricano finalmente il patibolo sulle spalle e conducendolo per la città, la berlina di tutti, lo sospingono sulla collina delle esecuzioni criminali. Inchiodato ad una croce, strumento di morte per i peggiori malfattori di allora, abbandonato da tutti, muore alla vigilia della grande festa ebraica della Pasqua, perdonando e pregando. Nel vederlo morire in quel modo, un centurione, un pagano, dichiara: questi è veramente il figlio di Dio. Dopo qualche giorno alcuni suoi amici lo incontrano risorto e vivo e gli affida loro il compito di continuare la sua missione, affermando che lui sarà con loro ogni giorno e manda il suo spirito che li guidi e li trasformi in coraggiosi testimoni e predicatori. Direi che è un racconto questo, ogni volta che lo leggo, che mi suscita proprio il cuore per quello che viene detto, perché quest'uomo, questo racconto narra di chi è Dio, di chi è il figlio di Dio, di quello in cui noi crediamo e in cui ognuno di noi pone tutte le sue speranze nella vita, le scelte. Se voi sapete che Gesù c'è anche presente nei testi contemporanei fuori del Nuovo Testamento, per esempio Giuseppe Flavio, a metà del primo secolo, scrive così. Giuseppe Flavio è uno storico ebreo e nelle antichità non è cristiano. Ci fu verso questo tempo Gesù, uomo saggio. Era infatti autore di opere straordinarie, maestro di uomini che accolgono con piacere la verità, e attirò a sé molti giudei e anche molti greci. E quando Pilato, per la denuncia degli uomini notabili fra noi, lo punì di croce, non cessarono coloro che da principio lo avevano amato. Ancora oggi non è venuto meno la tribù di quelli che da costui sono chiamati cristiani. Una bella testimonianza, anche se dopo ci sono altre testimonianze che sono terribili. Perché? Perché nel primo secolo è stata una fatica enorme dire che un condannato a morte, un delinquente, un rifiutato da tutti, era il figlio di Dio. E a Roma, quando giunge il cristianesimo, i primi a credere non sono gente che sa, ma quelli che hanno possibilità, ma sono gli schiavi, gli ultimi, perché sentivano che lì Gesù, Dio, era dalla loro parte. E difatti gli autori contemporanei hanno delle pagine terribili su Gesù e sui primi cristiani, accusandoli di cattiveri, di mangiare i bambini, Tertulliano cercherà di difenderli e così via. Per dire la fatica di accogliere un Dio che è un uomo fino in fondo, ma un uomo fino a questo punto di essere rifiutato da tutti, abbandonato da tutti, un uomo solo. Voi ricordate quella pagina dove anche i parenti, io immagino qualche zio che è un po' consistente, che sono andati per recuperarlo perché dicevano che era fuori di senno, che vuol dire matto. Ma non solo lui, ma anche, a parte i romani che avevano un po' una voglia di lui per quello che si stava muovendo attorno a lui. Poi i sadducei che erano i ricchi del tempio, i sacerdoti, gli scribi e i farisei, perché non collimavano con la visione ebraica della religione. E perfino anche i suoi, che lo abbandoneranno tutti. Alla fine sotto la croce ci sarà sua madre e Giovanni. ci siamo abituati al crocifisso e non ci facciamo più caso. È un delinquente appeso alla croce, maledetto l'uomo appeso all'altro, diceva già l'Antico Testamento. Allora progrediamo un po' dopo questo prima carrellata sulla vita di Gesù, che già conoscete, ma che mi sembra importante recuperare, per vedere anche la novità del cristianesimo, qualcosa di straordinario, di nuovo. E il suo progetto continua nella lettura del commento che avete sotto mano. Dal Vangelo di Marco l'abbiamo sentito da poco nelle nostre chiese. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva che il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. E come pare che questa piccola frasetta che abbiamo sentito nel Vangelo di Marco è molto interessante, perché ci dice già un taglio, una scelta di Gesù. Gesù era giù al Giordano, nella valle verso il Mar Morto, con Giovanni Battista. Pianta quella situazione nel deserto, non va al Tempio, non va a Gerusalemme, là dove c'era la religione ebraica, il cuore della religione ebraica, ma va in Galilea, che è sopra il lago di Genezare, o di Galilea se si vuole, a nord. Lì quella era una terra considerata infame, perché era una terra di commercio dall'est, dall'Arabia, venivano verso lì, passavano di là e per andare poi al mare o per portare poi le merci verso Cipro, verso Atene e poi verso Roma, e dal nord verso il sud, verso l'Egitto. Quindi era una terra bastarda, diciamo qualcosa, però dove si incrociavano tutte le persone accanto alla ricchezza di quei luoghi, perché il commercio portava un po' di ricchezza. Immaginate che cosa succede, le prostitute, la delinquenza, eccetera, che porta le ingiustizie e così via. Gesù parte da lì. Perché? Perché lui vuole dire subito che non è il Dio del Tempio, ma è il Dio dell'uomo, là dove si vive ogni giorno, lì c'è il Signore. E l'annuncio è proprio il Vangelo di Gesù. È Marco che coglie questo termine. Il termine Vangelo adesso per noi ci ricorda il Vangelo di Gesù. Marco inizia proprio il suo Vangelo dicendo: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. È quello che lui vuole dimostrare. Il Vangelo di Marco è scritto a Roma con molto contributo di Pietro ed è il Vangelo dei Catecumeni. Però il Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, è un complemento di denominazione nella grammatica, cioè greca, che vuol dire è il Vangelo che è Gesù Cristo. Il lieto annuncio, la novità, il Vangelo voleva dire una vittoria in guerra, la nascita di un bambino, dell'imperatore, tutte queste cose che avevano una ripercussione nella vita di tutti i giorni. Gesù dice, Marco dice, conia questo, usa questo termine per dire il Vangelo, è la lieta notizia, la novità della storia, è Gesù. E poi il tempo è compiuto, non attendiamo più l'intervento di Dio, il regno di Dio, non è che Dio voglia la monarchia ed entrare, Dio arriva, ma non è più il padrone. Gesù ce lo dirà, è il servitore, colui che dona la propria vita a tutti. E poi la richiesta di convertirsi, di cambiare il modo di pensare proprio per lasciarsi invadere il cuore da questo Vangelo, cioè da Gesù. Qui scrivo il regno di Dio è cosa misteriosa, è nel contempo concreta, esprime l'intervento di salvezza di Dio nella storia umana. È Gesù stesso che vive ed opera tra noi e va costruendo cieli e terre nuove. Voi sapete che noi non crediamo regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace, e tutto ciò che l'umanità può desiderare di bello e di buono. A questo anno del regno di Dio Gesù va incominciando, ed è detto che è vicino a noi, non lo crea di punto in bianco. Perché? Perché il regno di Dio venga, ci vuole che ci siano dei cuori che accolgono la sua parola, che accolgono la sua presenza. Ed è la nostra storia, la vostra storia, la storia di ciascuno di noi. Signore, un giorno ci ha toccato il cuore e noi ne siamo stati innamorati e l'abbiamo seguito. Subito dopo coinvolge nella sua avventura alcuni che lui personalmente chiama. Ed ecco la seconda parte, sempre del brano di Marco. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con il garzone e andarono dietro a lui. Piccolo commento anche di questo brano, poi vi invito tra i 25 minuti che faremo di silenzio, casomai di riprenderlo, attualizzandolo a voi. È sul lago del mare di Galilea, è un laghetto, insomma, anche su un lago abbastanza consistente, chi è stato in Palestina l'ha visto. Sono due fratelli, Simone e Andrea, e poi Giacomo e Giovanni. Li chiama. Sono pescatori, li chiama dal luogo dove stanno lavorando. Sarebbe come se voi siete in ufficio, passate giù e dice: vieni con me. Il termine venite dietro a me, alla traduzione ultima è questa. Prima si diceva seguitemi, e io mi arrabbiavo ogni volta, perché in greco, sono andato a rivedermelo, è seguite me, come ascoltato. In greco non c'è questa frase che facciamo noi in italiano. Quando Monte Tabor che dice questo mio figlio, ha detto ascoltate, ascoltate lui, è molto più pregnante, non andate in cerca di ascoltare altre voci, di seguire altre persone, altri politici, altri ideali della vostra vita, seguite me, qui c'è la vita vera. E poi la strana richiesta, la strana promessa, vi farò diventare pescatori di uomini. Io l'ho sempre sentito quando ero giovane, soprattutto, che mi stava male, perché un pescatore prende i pesci e poi muoiono, perché li mangi, oppure cosa fai di bene? È brutta questa espressione, non poteva diventare qualcosa di diverso e di nuovo. È interessante invece la scelta di Gesù, perché il mare, nella concezione ebraica di allora, era non solo il luogo, per noi adesso il luogo dove andiamo a spavanzarsi e a fare le vacanze, ma il mare era pericolosissimo. E quindi c'era sempre di metterci la vita, non si facevano le nuotate che fanno adesso. Ed era pericoloso. Per cui Gesù dice: vi farò i pescatori che prendono gli uomini, non più i pesci, lasciamo stare i pesci, sono gli uomini l'oggetto. Allora, mentre i pesci li peschiamo per noi, per venderli, per arricchire noi o per mangiare noi, invece gli uomini tu li prendi per liberare loro, per aiutare loro, per aprirgli prospettive diverse in vita. È interessante, mi sto convertendo, insomma, a quello che ha detto Gesù, perché per un certo tempo avevo questa sotto questa ripulsa. E invece è una bellissima espressione, cioè che pescare gli uomini vuol dire trarli dai pericoli della vita, dalle chiusure, dal pericolo della morte, e portarli invece alla riva, e portarli a una vita dignitosa e forte. E quindi tu non sei più quello che sfrutta la pesca, ma tu sei uno che dona, che si apre agli altri, non è per te che lo fai, ma per l'altro. E poi, va bene, lasciamo stare. Alcuni ancora punti, poi ci fermiamo un attimo. Ripensando al messaggio di Gesù, io ho voluto qui mettere, so che è incompleta questa cosa, perché il Vangelo andrebbe molto più meditato, cioè magari altre volte facciamo un po', approfondendo un po' di più quello che Gesù è stato e ha detto. Però a me colpisce della novità di Gesù queste cose. Primo, un nuovo volto di Dio. Il Dio non è più il Dio giudice, il Dio di cui aver paura, il Dio di cui, a cui devi andare. È un padre che ti attende, il padre misericordioso del figlio prodigo. È buono, perdona sempre e ama tutti e vorrebbe che tutti rispondessero al suo amore, pur rispettando le scelte di ciascuno. Questa è la prima cosa che secondo me cambia e anche si scontra con la mentalità di allora. Poi una nuova legge, non ci sono più i 613 norme del Levitico, per cui era proibito, per esempio, per un sarto di prendere l'ago per due volte perché prendeva lo strumento del suo lavoro nel giorno di sabato. Gesù dice: il sabato è per l'uomo e non l'uomo per il sabato. E scombina tutto questo, la legge, con tutti i suoi peccati, perché in fondo poi uno trasgrediva continuamente perché non poteva, per esempio, i pastori non potevano senz'altro realizzare, mettere in pratica perché avevano da fare e anche nei giorni di sabato non potevano andare alla sinagoga. Allora Gesù dice che c'è un'unica legge. L'unica legge che lui ci dà è quella, l'unico comandamento, per usare il termine del Vangelo. Amate gli uni gli altri, l'amore. È una parola strausata e bistrattata, l'amore. Dobbiamo proprio dimenticare quello che ci propone oggi l'amore. Guardare la televisione mi sembra di vivere in un mondo di maniaci sessuali. No, hanno ridotto l'amore a una cosa che non è amore, è solo pura istintualità. L'amore che Gesù si propone non è neanche è soltanto, anche se sul Vangelo viene citato, il libro del Levitico, fate gli altri quello che volete fare a voi. Gesù in Giovanni poi diranno che l'amore vero, nessun amore più grande di chi dona la propria vita per gli altri. E questo è il senso dell'amore. Io credo che guardando a voi, mamme, papà, chi ve lo fa fare? A fare quello che avete fatto, nel donare la vita, nelle preoccupazioni dei vostri figli, nel stare vicino agli anziani o ai malati. Sempre in trincea, sempre l'amore diventa questo. È un amore che nasce dalla nostra fede e che ci permette di rompere tutti gli schemi per cui, come il padre, anche noi non ci sono più i neri, i bianchi, anche se ce lo dicono sempre di più, ma invece tutti, di ogni razza, popolo, nazione, questo è il grande popolo di Dio e tutti sono figli suoi. E l'amore si traduce poi in scelte concrete come l'accoglienza, con la preferenza dei più poveri, qualunque cosa tra gli altri lo tengo fatto me. Il servizio, vi ho dato l'esempio, perché anche voi siete dei servi degli altri. La condivisione dei beni, il perdono e la tenerezza. Poi l'altro punto nevralgico della novità di Gesù è proprio un nuovo luogo di culto, l'abbiamo sentito domenica scorsa. Non più il tempio di pietre, ma lo stesso suo corpo. È lì il luogo dell'incontro con Dio. È interessante, domenica scorsa, scusate se faccio così, avevo due o tre in greco, però dopo nel corso della vita, rileggendo i testi, mi sono mangiato un po' le dita, ne avevo studiato un po' di più, ma veramente vengono usati, domenica scorsa vengono usati due termini diversi. Il tempio, che voleva dire la spianata, con i tre portieri, maschili, quella degli, dei gentili, quella delle donne e poi quelli degli uomini perché erano legalmente separati. E poi dove c'era tutto quel mercanteggio che poi era un mercanteggio che andava al sommo sacerdote e ai sadducei che erano i padroni del tempio. E poi nella seconda parte Gesù invece adopera il termine santuario, che potremmo tradurre in santuario, cioè il santuario è l'uomo, il luogo e il cuore della religione è Gesù. Noi incontrando Lui incontriamo il Padre, chi vede me vede il Padre, dirà anche Gesù. E in Gesù, noi in Gesù creiamo, partecipiamo a una nuova religione. È Gesù il nostro centro della fede e della vita. È interessante tutto questo. E siccome Gesù non è dentro alle chiese, noi ci inginocchiamo di fronte all'Eucaristia, certo. Io agli sposi faccio un matrimonio, ricordo quasi sempre che vorrei io inginocchiarmi sì davanti all'Eucaristia, ma inginocchiarmi sì anche nel nuovo sacramento che sono i due sposi, perché lì c'è Gesù, perché è libera uscita, perché qualunque cosa farete agli altri, perché è un Gesù che se vuoi incontrare Dio li tira nella tua stanza e così via. Ecco, il nuovo luogo di culto. E appunto qua scrivo che la legione non si chiude più a un popolo, ma si apre a tutte le genti, perché Gesù ormai non è in Palestina, di qua o di là, è in tutto il mondo e in tutta la creazione. E l'ultima lotta, mi pare, di Galateo, delle sue scelte, chiede a chi accetta di seguirlo, di vivere, chi accetta di seguirlo, di vivere con lui e per lui e di impegnarsi con lui lungo la storia e nella concretezza della vita sociale e personale. Io ho dato l'esempio, siate voi il sale della terra, la luce del mondo, e promette loro vita in abbondanza e piena gioia, insieme a incomprensioni e persecuzioni, e chiede di vivere in comunità. La comunità realizza già il suo progetto, da questo conosceranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni gli altri. Su questo tema ci torno un po' domani a sera, perché la prima testimonianza, il primo dire il Vangelo è la vita di una comunità, e bisogna che le nostre parrocchie diventino comunità, che la gioia di incontrarsi, di iniziare, di abbracciarsi. Dobbiamo rompere alcuni schemi. Avete mai visto come ci diamo il segno della pace? Marito e moglie sono così. Ma a casa si danno, si esprimono l'amore così, oppure con un abbraccio. Cioè dobbiamo gelarsi un pochettino. Vabbè, non mi scappa niente. Anche tu lo hai seguito, penso, a ciascuno di noi, rispondendo al suo invito, e ti chiede di dargli una mano e ti assiste. E sostiene con il tuo spirito. Adesso facciamoci quei 3-4 minuti di silenzio come di sera per cercare di riandare a queste cose che ho detto, ma soprattutto ai brani che abbiamo ascoltato, possiamo riprenderli. Qua vi do un suggerimento che credo che siano anche lezioni per casa, quanto hai sentito che Gesù ti ha incontrato. Quello che cambia la vita è l'incontro con Gesù, e io credo che ognuno di noi ha avuto un momento, qualcuno come esempio, come Isaia, fin dal seno materno, ma poi anche se siamo stati educati nella fede, a un certo punto è scoccata qualcosa, una scintilla, per cui abbiamo scoperto la bellezza di seguire Gesù. E allora riandiamo a questo momento bello in cui abbiamo sentito il Signore vicino, l'abbiamo incontrato e ci ha cambiato la vita. Secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra. Ma quelli dissero loro, perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva, bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato ed esse si ricordarono delle sue parole. E tornata dal sepolcro annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo, anche le altre che erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un maneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e chinatosi vide soltanto i teli e tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Brevissimo commento anche questo testo, non invito poi a riprenderlo, quindi nello spazio che ci daremo ancora, anche ho voluto scrivere quello che sostanzialmente dico in questa sera, proprio perché se volete potete riprenderlo in casa. Il primo giorno della settimana, se già lo sappiamo, per noi è la domenica, per loro è il giorno dopo il sabato, Gesù l'avevano sepolto il venerdì, e qui sabato bisognava star fermi, e diventa il giorno della vita, della resurrezione, della speranza, dell'amore per noi, anche se adesso viene troppo sbistattato. Poi vanno con gli aromi, in un uso comune, trovarono la pietra già levata dal sepolcro, si chiedevano come mai potevano, avrebbero potuto levare questa grossa pietra, ma trovarono il corpo di Gesù. Notate, non trovarono il corpo di Gesù, notate, non viene detto il cadavere, ma il corpo è già una parola che fa parte della fede, anche se loro ancora non lo sanno. Il corpo è la realtà caduca, se si vuole, di Gesù allora come oggi. Mentre si domandavano che senso avesse, due uomini si presentano e hanno, le donne sono col volto a terra, chinate, ogni frasetta va pensata e va immaginata, un po' la titubanza, forse la paura di quello che stava capitando. Ma quelli dissero: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è più qui, è risorto. Allora, a me pare che questa è la novità cristiana. Non abbiamo più un Gesù morto a cui credere, un Gesù del passato. Abbiamo un Gesù vivo, vivente, operativo. Poi, un papo veloce, non ci credono, va a dire gli undici, ma non ci credono. Pensate che nella mentalità allora ebraica, ma in quel tempo le donne non potevano testimoniare in tribunale, no, erano credute, non erano testimoni, non potevano, perché non erano considerate più di tanto. E questo Gesù comincia ad annunciare la sua risurrezione prendendo delle donne, due, ma poi anche altre. E i discepoli arrivano, non ci credono. E arriva Pietro, e lo credete, pensavano come un danneggiamento, non credevano ad esse. Pietro va, ma non è detto che crede, difatti poi Gesù quando interverrà gli dirà: dati la mossa, insomma, perché sono qua e sono lì. Allora leggo, commento ancora, se è risorto e vivo, Gesù lo possiamo incontrare. Non è un defunto del passato, né solo un maestro di vita. Io continuo a dirlo, questo fa un'espressione forse che ho già detto, che quando veniamo in chiesa la domenica non celebriamo un funerale. Cioè lì non c'è un Gesù morto, c'è un Gesù vivo con un corpo fragilissimo che è questo pane, questo vino, che esprime la sua presenza. Anzi, la fede cristiana è diversa da quella che nasce dalla ricerca umana, quella di cui abbiamo parlato ieri, dalla ragione. E qui vorrei che è uno dei temi importanti di stasera. La fede è fidarsi e affidarsi a Dio e comporta consegnarsi a Lui perché ci faccia nuove creature, capaci di pensare e amare come Lui. La fede è un lasciarsi condurre e plasmare da Lui. A quanti lo hanno accolto, lo ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue né da volere di carne, salto di qualità che dobbiamo fare nella fede cristiana, non scala, non l'avete già fatto. Cioè, la fede non è credere a Gesù soltanto. San Paolo usa il termine di credere a Gesù, però poi dice che non è sufficiente, bisogna credere in greco, in Gesù. Che differenza c'è tra credere a Gesù e credere in Gesù? Credere a Gesù vuol dire quello che ha fatto e ha detto, ci credo, che non è un'invenzione, che ha un bellissimo proposito. Credere in Gesù vuol dire entrare nel raggio di azione, lasciarsi abbracciare da Lui, lasciare che cambi la vita, lasciarci incontrare. Dov'è che lo incontriamo? Io sono riuscito subito, nella comunità riunita, e per questo veniamo in chiesa, dove due o più sono riuniti, dove si ripetono i gesti di Gesù nell'ultima cena e si celebrano gli altri sacramenti. Il sacramento, la celebrazione del sacramento è presente, Gesù è presente qui, si fa presente. Nell'ascolto della parola feconda, si trova un terreno buono in cui attecchire e crescere. Nei poveri e nei bisognosi, qualunque cosa avete fatto a uno di questi piccoli l'avete fatto a me. Cioè, immaginate quando c'è un scavatore per strada, si scava, c'è scritto non avvicinarsi nel raggio di azione della macchina operatrice, se no c'è una scatosara che Dio solo sa. Invece dobbiamo entrare nel raggio di azione di Gesù. Questa è la fede, è prendere quei quattro ossetti che abbiamo per andare da Lui e dire qua sono, toccami, cambiami, fai di me il tuo discepolo, fai di me la tua presenza. È un po' l'esperienza degli innamorati, che quando vedo qualcuno di quando ero capellano, lei magari è tutta fiorellini e svampita e così via, lui un orso polare perché è freddo, più di così non è possibile. E quando si mettono insieme e scocca l'amore o l'innamoramento, tu vedi che lei cambia e diventa tutto per lui, metti i piedi per terra e lui da orso diventa una pecora per poi menare dove vuoi. L'esperienza dell'innamoramento è questo. Voi, tanti di voi che siete sposati, o quasi tutti, avete avuto la vita cambiata dal fatto di essere innamorati e di aver vissuto nella vostra famiglia. La vostra famiglia vi ha segnato, vi ha cambiato il cuore, il modo di pensare. Siete diventati diversi e migliori senz'altro col passare degli anni. Ecco, la fede è questo, è un credere, la fede cristiana, è credere che Gesù è vivo, è innamorato nostro e noi tentiamo di essere anche un po' innamorati di Lui. E lo lasciamo fare, perché Lui ci conduce, non c'è un momento della nostra vita in cui Lui ci dimentica o è in giro del balcone dall'altra parte. È con noi, è dentro la nostra vita, è là dove noi siamo. Se capiamo questo, come al solito mi scappa per niente, se questo è per me il cuore del cristianesimo, la religione cristiana non è la religione del culto, delle celebrazioni, è la religione dell'incontro con l'uomo nuovo che è Gesù, con il Figlio di Dio. E in Lui la nostra vita diventa, e anche in momenti difficili ci possiamo totalmente abbandonare tra le sue braccia, perché non ci lascerà soli mai. E io vorrei approfondire adesso, nell'ultima parte di questo, sì, ancora 5 minuti, un aspetto che, vabbè, qui vi ho citato un testo, al momento che sono andato in pensione, avevo davanti o da riciclarmi o da rottamarmi, ho scelto di riciclarmi e mi sono iscritto, sono andato a Roma, all'Università di Carmelitani, a Teresiano, e sto facendo un corso di spiritualità. E quindi ho cominciato a leggere alcuni libri che mi avevano già regalato quando ero piccolo, quando ero prete giovane, che ho mai aperto perché ho detto non ho tempo da perdere. Invece è bellissimo, è San Giovanni della Croce, sentite cosa scrive. Dio, che aveva già parlato 1500, il Dio che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Questa è la lettera degli ebrei all'inizio. L'autore di questo testo scrive: può far capire che Dio ora tace, non ha altro da dire, perché ciò che aveva detto in parte mediante i profeti l'ha ora rivelato completamente nel suo Figlio e ci ha donato così il suo Figlio. Pertanto, chi ora volesse interrogare Dio o chiedergli qualche visione o rivelazione di un'autorità pazzesca, questo testo, non solo farebbe una sciocchezza, ma anche offenderebbe Dio, perché non fisserebbe gli occhi unicamente su Cristo senza cercare altre cose o novità. Dio potrebbe rispondergli: quanti giorni, quanta gente va in giro ancora a santi, a santone, a rivelazioni, a chissà che cosa. Se ti ho già detto tutto, dice il Signore, nella mia parola, che è mio Figlio, non ho altro da aggiungere. Cosa ti potrei rispondere o rivelare di più? Fissa il tuo sguardo unicamente su di lui, perché in lui ti ho detto e rivelato tutto, e troverai in lui anche più di ciò che chiedi e desideri. Tu domandi locuzioni e riveli particolari, mentre se tu fissi gli occhi su di lui, vi troverai l'intera rivelazione, perché egli è tutta la mia parola, tutta la mia risposta, tutta la mia visione e tutta la mia rivelazione. Ora io ti ho già parlato, risposto, manifestato, rivelato, quando te l'ho donato come fratello, compagno, maestro, caparra e premio, eccetera. Poi ormai finite. Ecco, a me pare che la centralità della parola, accanto al sacramento, all'amore, è fondamentale nell'esperienza di spiritualità cristiana. Allora, stasera, perché? Perché Gesù appare qui ogni domenica, ma appare qui, non come che prendiamo le corrente cattolica per andare in cerca dove va. Qui ci va il messaggio, ed è un messaggio di vita, di speranza, di gioia. Qui è il problema di far sì che la prima parte anche della messa diventi veramente ascolto di quello che il Signore ci dice. C'è una responsabilità in chi legge la parola e c'è una responsabilità in noi preti che dovremmo, io dico, far meno danni possibili. E poi compare, appare attraverso il sacramento, il pane condiviso, la comunità riunita. Allora scrivo qui, sto concludendo: non è possibile che nella vita del cristiano non si metta ancora al centro la parola di Dio. Bisogna farlo, è necessario per averne la vita trasformata e ricaricata. Sì, noi abbiamo impostato in questi ultimi secoli, forse, non so, che la religione la viviamo molto, non dico prevalentemente, in parrocchia, in chiesa. A Monsignor Vistorino, quando era ancora proprio giovane, diceva: una domenica bisogna fare la messa in chiesa, e diciamo però che facciano messa in casa, cioè che prendono un pezzo di parola di Dio, che condividano il pane, che si prendono gli impegni, quello che si fa in chiesa si faccia anche in casa, non potranno consacrare, ma era un'utopia indubbiamente. Però è chiaro che nella mentalità nostra, anche mia, è quella che se voglio incontrare, ascoltare il Signore, soprattutto ascoltare il Signore, devo andare in chiesa, devo andare dai preti, devo andare da chi è esperto. Domani ci torneremo su questo tema ancora. Allora stasera vorrei che adesso nei 5 minuti che abbiamo, il tempo ormai è tiranno, comunque ormai vi invito a farlo a casa in uno dei prossimi giorni, prima di domenica. Come si può leggere una parola? Suggerisco di prendere un brano, magari di quelli che abbiamo già riportato prima, quello della Resurrezione, per esempio. Invoca lo Spirito del Signore che ti insegnerà ogni cosa. È fondamentale questo. Il Signore ci parla, però se noi invochiamo lo Spirito non si muove nulla. Leggi e rileggi con calma il brano evangelico, senza pretesa di capire tutto e subito. Chi si va? Notte, ma poi non si perde. E poi le due cose fondamentali, lascia che il Signore ti parli, e la seconda, parla tu al Signore. Qua scrivo, il resto viene da sé. E poi vi suggerisco, stasera prendi la decisione di fermarti ogni giorno di Quaresima, almeno un quarto d'ora nel momento più opportuno per te, silenzioso. Ai giovani al suo tempo consigliamo un quarto d'ora, perché un quarto d'ora sulle 24 ore è un centesimo. Possibile che non possiamo dedicare un centesimo a nutrirci, a nutrire la nostra spiritualità, il nostro cuore, il nostro ascoltare il Signore, che è fondamentale, per lui continua a parlare e nessuno lo ascolta, perché noi non abbiamo più perso, abbiamo perso la capacità. E qua scrivo, ma decidi di farlo, puoi leggere il Vangelo del giorno, qua cito Giuseppe Antonioni, perché mi ha colpito nella testimonianza della figlia, di una delle figlie, a 5, che alla sera pretendeva, sapete che è nato a Sant'Andrea, poi sono andato a finire a piedi di sopra, e pretendeva che dalle 7 alle 8 in casa ci fosse silenzio. Anche i bambini piccoli dovevano ritirarsi nelle proprie stanze, magari giocare là, però ci doveva essere silenzio. E i grandi naturalmente aprivano il Vangelo, meditavano, facevano